On the Rocks, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni, scritto da Daniele Innocenti e Jacopo Morroni. John and Tom Fogerty.
Kiss me goodbye and write me while I'm gone. Goodbye, my sweetheart. Hello, Vietnam.
Il conflitto in Vietnam è sicuramente l'evento bellico più famoso della seconda metà del Novecento. Geopoliticamente parlando, rientra ovviamente nel ben più ampio contesto della Guerra Fredda, del tentativo statunitense di impedire la diffusione del comunismo nell'ex Indocina. Questa guerra, tuttavia, non viene tanto ricordata nel nostro immaginario per le battaglie tra i Viet Cong, che potevano contare su tutte le armi sovietiche di cui avevano bisogno, e il Vietnam del Sud, in pratica l'esercito degli Stati Uniti, ma per ciò che nel frattempo accadeva nel suolo americano. Le proteste, a volte pacifiche, a volte meno, contro una guerra ritenuta ingiusta, si fusero con il movimento giovanile e la loro colonna sonora, ovviamente il rock. E tutto questo è rimasto impresso nell'immaginario collettivo mondiale grazie all'industria cinematografica, che produrrà una mole pazzesca di pellicole dedicate a ogni singolo aspetto di quegli anni. Una costante di tutti questi film, sia di quelli che raccontavano le proteste, ma anche di quelli che raccontavano la guerra, è ovviamente la presenza nelle colonne sonore del rock, spesso e volentieri, dei pezzi scritti dal protagonista della nostra storia e dal gruppo che insieme al fratello le rese famose. Partono, per qualche strana ragione, quasi sempre quando il protagonista raggiunge il Vietnam. Probabilmente avete già capito di chi stiamo parlando: di John Fogerty, di suo fratello Tom e dei Creedence Clearwater Revival. Fogerty si forma a Berkeley, California. Galen Robert lavora come addetto al linotipo per la Berkeley Gazette, mentre sua moglie Edith fa l'insegnante alle elementari. Insieme hanno 5 figli, tutti maschi, ma quelli che interessano alla nostra storia sono Tom, 9 novembre del 41, e soprattutto John, 28 maggio 45. L'infanzia non sarà facile per nessuno dei due, ma la pagliuzza più corta la pesca John per mere motivazioni di età. Descrive i suoi genitori come degli alcolisti che litigavano sempre, divorziano mentre lui è in quarta elementare, ma il suo ricordo peggiore sarà legato proprio alla scuola elementare, l'Istituto Cattolico Madeleine, dove vigeva una rigidissima disciplina. Non gli era consentito alzarsi per andare in bagno durante le lezioni, e quando capitava di farsela sotto non gli veniva concesso di cambiarsi. Durerà poco, i genitori gli cambieranno scuola, ma l'imprinting, il rapporto traumatico con l'istituzione scolastica resterà. Al liceo continuerà a cambiare istituti, prima il San Neri, infino la San Cerito, dove John però scopre i due amori della sua vita, e non solo materie scolastiche, sono il blues del Delta e il rock and roll. Dopotutto siamo alla fine degli anni 50, quando il rock and roll esplode definitivamente. Inizia a prendere lezioni di chitarre dal fondatore del Berkeley Folk Festival, Barry Olivier, e il passo successivo è quello di formare una band con i propri compagni di classe. Cosa che puntualmente accade, con lui alla chitarra e alla voce, Stu Cook al basso e Doug Clifford alla batteria. Scelgono di chiamarsi Blue Velvet e inizialmente suonano solo cover, principalmente Bo Diddley e Little Richard. Nel frattempo, anche Tom aveva avuto un percorso simile. Anche lui, infatti, è cantante e chitarrista con le stesse identiche influenze musicali del fratello, anzi, dato che ha 3 anni più di lui, un gruppo l'ha già formato, Spider and the Insects, con cui riuscirà a ottenere un certo seguito in California, parliamo sempre di nicchia. il rapporto tra i due non è idilliaco. È abbastanza saldo, tuttavia, per far sì che Tom chiami il gruppo di John per far aprire i propri concerti. Gli Spider and Insects riescono anche a ottenere un contratto con la Delphi Records, ma si sciolgono prima di riuscire a produrre alcun materiale. A questo punto la cosa più naturale per John e Tom è quella di unire i propri sforzi, e il maggiore entrerà nella band del minore. Tuttavia, era Tom quello ad avere una certa fama nella nicchia californiana e dunque cambiano nome, Tom and the Blue Velvets. Registrano 3 singoli con Tom alla voce, uno di essi riesce persino a passare qualche volta alla radio, ma nulla di più. Decidono dunque di contattare la Fantasy Record, etichetta di San Francisco che si occupava principalmente di jazz, che stranamente accetta la loro proposta. You got some to own your man. It's been bothering you for quite some time. If you tell me what the trouble is, maybe I can see you through this man. If you got to be that way, Max Weiss, capo dell'etichetta, vide del potenziale nella band, ma il loro nome non gli va proprio giù. Decide di cambiarlo senza neanche chiedere loro il permesso, men che mai il parere. Inizialmente sceglie Vision, salvo poi cambiare idea e optare per Gollywog. La seconda mossa è quella di definire meglio i ruoli all'interno del gruppo. Cook, che era passato al piano, viene rimesso al basso, al piano proprio no, ma soprattutto Tom passa alla chitarra ritmica mentre John viene designato come cantante. Lo ammette Tom stesso. Io ero bravo a cantare, ma Tom aveva un non so che di sound. Entrambi decidono anche di prendere degli pseudonimi. Tom diventa Run Wild e John Toby Green. Come Wild e Green firmeranno infatti i pezzi che compongono per questa stramba formazione. Quando sono pronti a iniziare questa nuova avventura, ecco però che arriva una chiamata. Quella che in quegli anni non vorresti mai ricevere. A bussare, infatti, è lo zio Sam. John e Doug sono stati estratti e dunque dovranno andare a fare il servizio di leva. È il 1966, l'impegno americano nel Vietnam è ormai totale, dunque il rischio di essere mandati a combattere c'è. Tuttavia gli dice estremamente bene. Finiranno infatti fra i riservisti, il primo dell'esercito e il secondo della guardia costiera. Nonostante questo impegno non proprio insormontabile, l'esperienza per John non sarà affatto bella. La ricorderà come una specie di strano trance in cui non era se stesso. Riesce dunque a evitare le pallottole in senso letterale, ma dalla caserma riceve comunque notizie su come stanno andando commercialmente i singoli che è riuscito a incidere poco prima di partire. Male, molto male. Ha tempo di riflettere durante l'esperienza nell'esercito e quando torna è cambiato da così a così. Ha deciso che vuole sfondare, ma che c'è un modo solo di farlo e quel modo è il suo. La via di Tom, la via del maggiore, secondo lui aveva definitivamente fallito. Ci hai provato? Siamo andati dietro, abbiamo fatto dei singoli, niente di niente. Prende totalmente in mano le redini del gruppo, decide che da quel momento sarà lui a scrivere testi, musiche e arrangiamenti. È il più talentuoso, certo, ma in realtà non c'è questo abisso con gli altri membri della band. Tuttavia, inizialmente gli altri decidono di accettare questo strano corso degli eventi. Ma sì, se John ha questa foga, questa gran voglia, probabilmente ci condurrà a qualcosa di buono. Pensano probabilmente che sia un momento passeggero. Adesso John all'ispirazione prende per mano il gruppo, poi sarà il turno nostro. Il patto tra la band e il leader infatti è chiaro sin dall'inizio. Va bene, ci proviamo. Finché le cose vanno bene ti seguiamo, dopodiché ognuno per la sua strada. Tom non è escluso da questo discorso, anche lui accetta, ma per lui è un po' più difficile. Vuoi per la gelosia di essere il maggiore, ma quello con meno talento. Vuoi perché non accettava l'arroganza di John che indubbiamente era presente, immaginatevelo. Uno che torna in sala prove e dice adesso decido tutto io, suoi, che si sente defraudato del ruolo primario che aveva nel gruppo prima di questa svolta, inizia ad accumulare del risentimento nei confronti di John, risentimento che purtroppo non potrà che aumentare con gli anni. Certo, bisogna notare che tra i due, il più piccolo è decisamente quello più chiacchierone, in fatto di chiacchiere alla stampa, e dunque la versione di tutti questi eventi che noi conosciamo è principalmente quella di John.
I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up?
A questo punto entra in scena una persona che fin da subito si rivela fondamentale per questa storia, si chiama Saul Zenz e acquisisce la Fantasy Records che aveva i Gollywog sotto contratto. Decide di puntare fortemente su di loro, gli piace la svolta impressa da John e perciò gli offre la possibilità di incidere un album intero. Dato che la storia si ripete, anche lui metterà subito in cima alle priorità cambiare il nome. Gollywog non lo poteva soffrire e noi ci sentiamo di dargli ben ragione, questa volta però lascerà la scelta alla band. E la band decide un nome che è una dichiarazione di intenti. Creedence Clearwater Revival. Ecco, oggi il nome non ci dice assolutamente niente, il riferimento è totalmente oscuro, perché non siamo in quell'epoca là, non siamo sulla fine degli anni 60, in cui la scena rock sta venendo monopolizzata dal mondo psichedelico. I Creedence, musicalmente, ma a partire dal nome, si pongono in netta contrapposizione con tutto questo, badate bene, non in fatto di ideali, ma in fatto di scelta musicale. Allora, la psichedelia non piace, ma soprattutto non piace quella deriva di abuso di sostanze psichedeliche che sta ormai colpendo e decimando in qualche modo la comunità hippie. E quindi Creedence, una storpiatura di Creed, credo, e del nome della sua migliore amica, Clearwater, la pubblicità di un'antica birreria all'Olimpia, e Revival, che si riferisce sia al Revival che vuole riprendere la musica dei decenni precedenti e sia al rinnovato patto fra i membri della band. Insomma, nel 68, se foste stati americani, sentire il nome Creedence Clearwater Revival vi avrebbe portato immediatamente indietro di 30 anni sulle sponde del Mississippi, ed è lì che John vuole andare. Offriranno un revival del bluegrass e del blues rock, ponendosi come eredi del Delta, con buona pace del loro essere più bianchi di un cencio.
At the age of five, my mother South gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to believe me, baby. I have lots of fun. I'm a man.
E nonostante John sia il perno artistico indiscusso di questo favoloso cambiamento, lasciatemelo dire, su alcune cose lascia a desiderare. Il suo voler controllare tutto inizia a sconfinare in campi in cui non capisce molto ed è dunque lui a discutere in prima persona l'accordo discografico con Zenz. Non è un buon accordo, perché sostanzialmente cede il 90% dei diritti sulle sue canzoni all'etichetta in cambio della produzione. Francisco diventa la base di partenza dei loro concerti, che dal nord della California iniziano a diffondersi a macchia d'olio nel resto degli States. La formula funziona, accidenti se funziona. tutto si può dire a John, tranne che non sia una macchina sforna capolavori. Il loro omonimo album di debutto viene registrato senza grossi problemi ed esso vengono estratti tre singoli, Susie Q, che sfiora la top 10, I Put a Spell on You e Porterville. Da notare come due di queste canzoni siano in realtà cover, ma è la terza a segnare per John un punto di svolta nel modo in cui concepiva la scrittura delle sue canzoni. Lo racconta John stesso, è un qualcosa di semi-autobiografico. Sì, sfioro delle cose che riguardano il rapporto con mio padre, ma poi volo con la fantasia. La questione è che mi ero stufato di scrivere delle canzoni d'amore sdolcinato, di un'emozione istintiva, immediata, un po' patetica, di cui però in realtà sentivo di non conoscere niente. A quell'emotività ho sostituito la fantasia, ho iniziato a inventare storie. E la cosa funziona assai. L'album include anche l'unica canzone in cui verrà accreditato come autore anche, non solo Tom, Walk on Water. John è anche il produttore del disco, perché il ruolo di cantante, chitarrista solista, autore di testi, musica e arrangiamenti gli stava stretto. E qui il suo lato autoritario si fa evidente. Tanto per cominciare, questo è il racconto degli altri membri della band, tutti quanti venivano cacciati letteralmente dallo studio quando John andava a fare i missaggi. Nessuno si doveva impicciare, erano sua esclusiva prerogativa. Nel 1968 lo passeranno in giro negli States a fare un concerto dietro l'altro. Nel frattempo, John si mette al lavoro sostanzialmente per decidere come sarà il nuovo album. Bayou Country non nasce con i migliori auspici e il motivo è ovviamente il risentimento degli altri tre verso la dittatura del frontman, che tuttavia non arretra di un passo. Lo racconta John stesso, sono venuti da me mentre iniziavamo a pensare a Bayou Country e tutti volevano cantare, tutti volevano fare i solisti, tutti volevano scrivere le musiche, scrivere i testi. Io li ho guardati e gli ho detto, sentite, l'abbiamo già fatto e fallito, adesso l'ho fatto io e guardate dove siamo, che vogliamo fare. Il senso è piuttosto chiaro, si fa come dice lui e forse è meglio così perché le canzoni che compongono l'album sono una meglio dell'altra. Proud Mary spicca senza il minimo dubbio. John l'ha scritta poco dopo essere stato congedato dalla riserva e il brano è un inno alla libertà che si scopre di avere quando non si è costretti ad andare a lavorare. Proud Mary diventa il singolo di maggior successo, comunque il maggior successo che la band avrà mai, secondo in classifica Billboard, trascinando con sé l'intero Bayou Country che arriva alla settima posizione, ma soprattutto lancia totalmente i Creedence tra le grandi band degli Stati Uniti e di conseguenza del mondo. Questo accade nel gennaio del 1969 e mentre una persona normale si sarebbe fermata per godersi la tanto agognata fama, John non la pensa allo stesso modo. Inizia a lavorare a ritmo febbrile per poter sfruttare al pieno il momento e ad aprile esce già il singolo che anticipa il nuovo album, che si chiamerà Green River, ispirato al posto dove i Fogerty trascorrevano le vacanze estive. Il singolo è Band Moon Rising, lato B, Lodi. Entrambe le canzoni raggiungono la posizione numero 2 in America e la numero 1 in Inghilterra. A giugno esce Green River, scritto e registrato a tempo di record, così come lo saranno le vendite e la posizione numero uno. Per anni John ha dichiarato che fu tutta farina del suo sacco, l'abbiamo detto, è un po' mitomane, ma per altrettanto tempo Cook dichiarerà che in realtà Fogerty diceva a tutti come dovevano suonare, dava precise indicazioni, ma poi ognuno faceva esattamente quel che voleva. Da dittatore mitomane di John si scateneranno una marea di leggende. Una di queste vuole che in Green River non ci siano tracce registrate dal resto della band, perché John andava, non so, di notte con un doppione delle chiavi in studio a reincidere tutto. Ora, non siamo mai stati a questi livelli di totale follia. Indubbiamente tutti gli altri incidevano e parzialmente arrangiavano le proprie tracce, ma è indubbio che John tenne sempre in mano la direzione del progetto e che il suo lato dittatoriale più grande fu non tanto quello di occuparsi dei mix, anche questi spesso e volentieri poi rivisti dai produttori, quanto nell'impedire agli altri di vedere pubblicate e suonate le proprie canzoni. È questo che in realtà porterà alla rottura, ma è ancora presto. Perché l'estate del 69 per i Creedence è un momento d'oro e la passano a suonare in una marea di festival, quello di Woodstock su tutti. Le loro fatiche per l'anno potrebbero anche concludersi qui, ma naturalmente John non è di questo avviso e dunque si concluderà l'anno con un terzo disco, il quarto in totale, dal titolo Willie and the Pooh Boys. Forse il migliore dei tre. In questo caso si può dire che la quantità e la qualità siano andate di pari passo senza fare concessioni l'una all'altra. Purtroppo il rovescio della medaglia dell'andare così veloci, dritti e decisi per la propria strada è quello di non vedere bene ciò che si ha intorno. A guardarsi intorno John non ci pensava proprio. Il 1970 in realtà si apre esattamente come gli altri anni. Un singolo di grande successo e la promessa di un disco. Disco che dovrà aspettare qualche mese, non perché John abbia smesso di scrivere, ma perché c'è da completare un tour europeo. I Creedence finiscono sulla copertina di Rolling Stones, che sarebbe un risultato di gruppo fantastico se non fosse che l'intervista all'interno del giornale parla esclusivamente di John. Il 7 luglio del 70 esce il disco Cosmos Factory, quasi immediatamente riconosciuto come il disco migliore della band, punto massimo della scrittura musicale di John. Basta citare i singoli estratti: Who'll Stop the Rain, Up Around the Bend, Run Through the Jungle, la canzone preferita di Tom, fra l'altro, ma anche Looking at My Back Door e su tutte Long as I Can See the Light. Difficile trovare una tale concentrazione di pezzi iconici. Il lavoro è un miscuglio di generi che, di fronte all'impossibilità di definirlo, i critici musicali inventano un nuovo termine, swamp rock. I Creedence sono naturalmente gli inventori. Il gruppo è in una striscia record di singoli in top 10. Sono visti dai giovani come la voce dell'antimilitarismo e del rifiuto verso la guerra in Vietnam. John Fogerty non ha mai nascosto di essere un liberal, ovvero un democratico, non un liberista. I Creedence sono insieme un gruppo anacronistico e futurista al tempo stesso, che in studio è perfetto e live ancora di più. Forse l'unico gruppo dell'epoca a suonare sempre da sobri. E nessuno da fuori, ma neanche John dall'interno, riesce a vedere e immaginare che siano i titoli di coda. John aveva preteso fin dal primo giorno il controllo totale del gruppo, giudice, giuria e, se serve, carnefice. Nessun tipo di protesta. All'inizio gli altri lo lasciano fare, senza alcun dubbio, perché i suoi pezzi si vendono come il pane. Ma ormai non basta più neanche quello. Non sono passati tanti anni. A un certo punto, forse, essere famosi di riflesso non fa sentire bene. Tom è quello che la vede più nera di tutti. Il fratello l'ha totalmente messo da parte, relegandolo al ruolo da comprimario sia alla chitarra che alla voce. E soprattutto John non ha mai preso in considerazione nulla, niente che avesse scritto lui. Per Tom la misura è colma e dunque, appena finito di registrare il disco successivo, comunica al resto del gruppo che per lui la cosa finisce qui, che non è più disposto ad accettare la tracotanza del fratello, peraltro minore, che non gli permette di pubblicare niente del suo materiale. Cosa era nell'aria, tanto che l'unico singolo estratto da quest'album, Have You Ever Seen the Rain, parla proprio di questo. Delle tensioni tra di loro, un gruppo di ragazzi sul tetto del mondo che invece si sente depresso, tanto da vedere cadere giù la pioggia anche in un giorno di sole. Per John, metabolizzare il divorzio dal fratello si rivela ben presto impossibile. Per prima cosa cerca di rimpiazzarlo, salvo poi ripensarci quasi immediatamente. Sarebbe stato di pessimo gusto, pensa. Decide insieme agli altri di continuare come trio, tuttavia, a questo punto impone un qualcosa di assurdo, impensabile, ovvero che i Creedence saranno una sorta di democrazia ateniese. I diritti si divideranno in parti uguali, ogni membro scriverà un terzo del disco e nelle sue canzoni sarà il cantante l'unico a poter metterci bocca. Doug rimangono sbigottiti. Ok, John, volevamo avere più partecipazione, ma sappiamo di non essere grandi autori. E soprattutto, la decisione parossistica è ciò che ti ha sempre chiesto tuo fratello e tu lo fai adesso dopo che se ne va. Ci provano per tutto il 71, incidono l'album Mardi Gras, ma quando chiedono a John di arrangiare i pezzi in modo da dare quantomeno un indirizzo unico al disco, un indirizzo coerente, ricevono il suo netto rifiuto. E il disco sarà un completo disastro. Stu, nel frattempo, si è laureato in economia e ora che capisce bene la follia che ha fatto John, se la prende con lui. Ma come diavolo hai fatto a firmare questa roba quando ci fidavamo di te? Pensavamo che fossi il più sveglio del gruppo. È chiaro, Stu se ne accorge anche lui anni e anni dopo aver preso una laurea oltretutto, ma è l'ultima goccia, l'ultima tensione che fa scoppiare anche il trio. Decidono di chiudere il tour di 6 mesi che hanno già prenotato, ma alla fine dello stesso di separarsi e andare ognuno per la sua strada. La storia dei Creedence Clearwater Revival finisce qui. Long is that- purtroppo non fu pacifico. Doug e Stu si riavvicinarono a Tom e tutti e tre rimasero convinti per tutta la loro esistenza che infine il 99% della responsabilità per lo scioglimento dei Creedence era di John. John resterà isolato e nonostante i quattro si incroceranno in una marea di occasioni durante gli anni, non suoneranno più insieme, se non in un'unica occasione privata nel 1980 al matrimonio di Tom. Addirittura, quando Tom chiederà a John e agli altri due di suonare in una sua canzone solista, Mystic Isle of Avalon, John registrerà tutte le sue parti in separata sede, preferendo non incontrare nessuno degli altri. Le posizioni sono chiare. Da un lato, 3 membri della band dicono: sei un despota, non ci hai mai fatto scrivere una canzone, è inaccettabile. Dall'altra, John dice: beh, quando scrivevate voi non eravamo nessuno. Poi ho scritto io e in 3 anni siamo diventati una delle band più famose d'America. Non potevate fare i musicisti accettare che io scrivo meglio di voi e godervi il successo? Insomma, se suonare ha unito per tutta la vita fratelli come Angus e Malcolm Young o come Dimebag Darrell e Vinnie Paul, per John e Tom Fogerty fu l'esatto opposto. Il prezzo da pagare per il successo fu proprio la loro fratellanza. Gli anni 80 li passeranno a litigare persino quando si scrivevano. Il culmine di tutto questo si ebbe però quando John si ritrovò ad affrontare una situazione processuale triste, ma allo stesso tempo assurdamente comica da un certo punto di vista. La sua contrapposizione con la Fantasy Records era ormai totale. La Fantasy, infatti, deteneva la maggioranza dei diritti delle canzoni dei Creedence e impediva a John di usarle. John le usava lo stesso, le suonava lo stesso e la Fantasy Records aveva deciso di citarlo in giudizio per plagio, beh, di se stesso. Ovviamente il processo verrà archiviato perché il procuratore noterà giustamente che nessuno può plagiare se stesso. Ma la cosa grave del fatto fu che mentre John era in mezzo a tutta questa assurda, folle vicenda processuale, Tom non ebbe altro di meglio da fare che uscirsene pubblicamente dare il suo pieno sostegno a Zenz, proprietario della Fantasy Records, definendolo il suo migliore amico. non possiamo non immaginare con un po' di fantasia John che con gli occhi lucidi abbraccia il fratello, lo bacia e gli dice: lo so che sei stato tu a tradirmi, Tom. Mi hai spezzato il cuore, mi hai spezzato il cuore. Questa vicenda però non fa soffrire solamente i due fratelli, ma anche la loro madre. La madre chiama John e gli chiede: per favore, fai qualcosa. E John, davanti alla richiesta della sua vecchia mamma, non può che dire: va bene. Va bene, metterò da parte tutto, tutto l'orgoglio, tutta la ragione che io credo di avere e farò pace con Tom. Iniziano a parlare. John gli scrive una lettera, Tom risponde per una volta senza insulti. Le cose sembrano avviarsi sulla strada della riconciliazione, ma senza fretta. Sono giovani, ci sono tante cose che scottano fra di loro e vogliono fare un passo alla volta. Ma per una volta sono decisi tutti e due, almeno così sembra. Hanno tutto il tempo del mondo. Non è vero, perché il tempo non aspetta nessuno, neanche le giovani rockstar. Soprattutto le giovani rockstar. Late last night, I went for a walk. Nel 1985 Tom Fogerty si deve operare alla schiena. L'intervento non presenta in sé alcuna criticità, è roba di routine. Perde un po' più di sangue del dovuto e devono fargli una trasfusione, ma a parte questo, l'operazione è un successo. Purtroppo nell'85 si è in piena pandemia, la pandemia dell'HIV, e ogni singolo campione di sangue dovrebbe essere testato per provare la sua negatività, ma i medici che operano Fogerty non lo fanno. Campione a un controllo successivo risultò positivo. È incredibile, è paradossale, spezza il fiato. Una vita passata lontana dall'alcol, lontana dalle droghe e dalla promiscuità, viene massacrata per sempre, perché a metà degli anni Ottanta l'HIV è una sentenza di morte. Essa avverrà immancabilmente il 6 settembre 1990 per le complicazioni di una tubercolosi. Se ne va così la possibilità di rivedere i due Fogerty insieme, di vederli conciliati a suonare l'uno accanto all'altro. John, dalla morte del fratello, diverrà contrario a qualsiasi progetto di rianimare il gruppo. La cosa senza Tom non si poteva fare, e intima agli altri di non farsi mai pubblicità con il nome della band se non volevano essere citati in giudizio. E qui ancora paradossalmente sarà lui ad averlo fatto negli ultimi anni e essere pertanto citato in giudizio dagli altri due. Ma queste sono questioni triviali. La cicatrice lasciata dal non aver mai fatto pace con Tom, tempo si affievolirà, non potrà scomparire del tutto. E si avverte nelle parole che oggi John usa per parlare del fratello. Io ho perdonato Tom. Sento che ormai siamo a posto, che ormai abbiamo risolto. E sono sicuro che ovunque egli sia, anche Tom la pensa così. But I can't know.
Avete ascoltato On the Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio. Bonus track.
Sempre che la musica bianca abbia saccheggiato il repertorio della musica nera per costruire il rock and roll. E la cosa, sebbene sia un luogo comune, beh, in molti casi è reale. L'accusa è stata mossa verso gli artisti più disparati, da Elvis ai Beach Boys ai Led Zeppelin, e qualche volta addirittura confermata in tribunale. La cosa è talmente nota e arcinota che quando succede l'opposto quasi non se ne parla, quasi non ci si fa caso. La questione fondamentale è che naturalmente la musica non ha colore e chiunque può, anzi dovrebbe forse, prendere ispirazione dai suoi artisti preferiti, ma anche prendere un brano, recuperarlo, reinterpretarlo, a volte migliorandolo. John Fogerty si ispirava tantissimo alla tradizione nera del blues, aveva una vera e propria venerazione mai nascosta per Little Richard e Robert Johnson. Pensate che in onore a quest'ultimo intraprese addirittura un lungo cammino per le sponde del Mississippi. Ma proprio come avvenne a Bob Dylan, è proprio Proud Mary, seppur famosissima la versione dei Creedence, nel 1971 la versione di Ike e Tina Turner sbancherà ogni botteghino. Quello che riguarda Fogerty, dunque, si può dire sicuramente che quanto prese dalla musica nera, tanto egli restituì. Che tanti artisti prendessero le sue canzoni e ne facessero ciò che volevano non dava alcun fastidio a John. Gli dava fastidio invece quando le usavano persone che musicisti non erano. Quando Trump iniziò a usare Fortunate Son, che pure si scaglia contro i miliardari, alla fine dei suoi comizi infatti farà mandare direttamente negli uffici del tycoon i suoi legali con un'ingiunzione a desistere.